Buonasera a tutti, riprendo la conversazione sul profeta Irmiau, profeta Geremia. La premessa, come ho fatto già altre volte, che non si tratta ovviamente di una lettura puntuale, versetto per versetto, che non è possibile in questo contesto, ma è un tentativo di riflettere ed evidenziare alcuni argomenti specifici che naturalmente suscitano in noi una particolare attenzione. Sono arrivato, l'altra volta avevo concluso la lettura del capitolo 12, quindi proseguiamo con il capitolo successivo, capitolo 13. All'inizio di questo capitolo troviamo due episodi nei quali vediamo il profeta protagonista di azioni simboliche, cioè azioni attraverso le quali il profeta trasmette anche dei messaggi. Ci sono diversi passi, sia nel profeta Geremia sia anche in altri profeti, in cui appunto il Navì compie determinate azioni che hanno anche un valore emblematico, un valore esemplare. In certi casi, nei quali l'azione è compiuta dal profeta davanti al popolo, davanti a determinate personaggi a cui il profeta si rivolge, naturalmente l'azione stessa ha anche un significato di rafforzare il messaggio, anche di catturare ancora maggiormente l'attenzione di coloro a cui il messaggio stesso è destinato attraverso un'azione che manifesta il significato stesso. Ma in questo caso, in particolare nel primo esempio, noi vediamo un'azione che il profeta in realtà non compie davanti al popolo. È un'azione che in qualche modo è in privato, e tra l'altro anche tra i commentatori non tutti, diciamo, per esempio, non tutti considerano questo gesto effettivamente materialmente compiuto dal profeta, ma una descrizione esemplare del messaggio che il profeta vuole trasmettere attraverso appunto un'azione che viene descritta anche se non viene necessariamente compiuta. Però noi possiamo anche intendere, come altri commentatori, che effettivamente questa azione che viene descritta venga anche effettivamente compiuta dal profeta. E in questo caso si può allora anche dire che il compiersi dell'azione esprime un coinvolgimento ancora più ampio e più profondo del profeta. Cioè dire, appunto, il profeta non semplicemente trasmette un messaggio, ma in un certo senso, attraverso le azioni che il Signore Dio gli affida e gli ordina di compiere, attraverso queste azioni, ne diventa egli stesso protagonista, vive. È come se in qualche modo appunto sperimentasse, vivesse sulla stessa persona il messaggio che deve trasmettere. E in questo caso, allora, qual è la prima azione che viene prescritta al profeta? Dice, quindi siamo all'inizio del capitolo 13. Mi disse il Signore: va e comprati una cintura di lino e ponitela sui fianchi senza farle to toccare l'acqua. Quindi l'ordine è comprare una fascia, una cintura, doveva proprio comprarla, perché anche l'acquistare questo oggetto ha un significato poi nel messaggio. E deve comprare questa fascia, questa cintura di lino, mettersela sui fianchi senza che toccasse l'acqua, cioè di tenerla senza mai porla a contatto con con l'acqua, e così fa il profeta, compare la cintura, secondo l'ordine del Signore, me la misi sui fianchi. E poi l'ordine successivo, sempre relativo a questa fascia, a questa cintura, dice, prendi la cintura che hai comprato, gli dice il Signore, e che hai portato sui tuoi fianchi, e va a Perate, col termine Perate, a quanto pare indica, un torrente, che va di Fara, che è un torrente che scorreva vicino alla località di Anatot, dove appunto il profeta risiedeva. E poi allora questa fascia doveva poi nasconderla nella fenditura del terreno e lasciarla quindi dentro praticamente riposta in questo terreno umido anche per un lungo tempo. E poi dopo tanto tempo il Signore gli ordina di andare a riprendere questo indumento. E levati, va, dice il Signore, prendi la cintura che io ti comandai di nascondere. E va, il profeta va, e la cintura era marcita e non serviva più a nulla. Quindi, allora, questo gesto, poi viene tutto questo. Viene poi spiegato, sono il profeta che riporta le parole del Signore, che gli spiega qual era il significato. Dice come questa fascia che tu hai prima indossato e dopo hai messo nel terreno, è marcita e non serve più a niente, così io farò marcire l'orgoglio, la superbia di Eudà, cioè della popolazione di Gerusalemme, di Eudà, e l'orgoglio di Gerusalemme che praticamente andrà in rovina. E questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, e prosegue poi appunto con la descrizione della punizione, questo popolo malvagio diventerà come la cintura che non serve più a nulla. Allora, praticamente questa cintura rappresentava il legame, la cintura che il profeta doveva legare e tenere ben stretta, avvolta al suo corpo, rappresentava il legame intimo, forte, profondo che col quale il Signore aveva inteso legare a sé il popolo di Israele. Il profeta appunto doveva acquistarlo come simbolicamente il Kadosh Barucu, il Signore Dio aveva preso possesso dichiarato proprio il popolo di Israele quando l'ha fatto uscire dall'Egitto, l'ha preso per sé come popolo prediletto, come popolo particolarmente legato a sé. Dice il Signore, io avevo stretto a me tutta la casa di Israele, tutta la casa di Eudà, perché fosse il mio popolo, avessero onore e gloria, ma non mi hanno dato ascolto. Quindi questa fascia, questo indumento che doveva rappresentare quando era legato al corpo del profeta, appunto, rappresentava simbolicamente questo legame forte che doveva svilupparsi tra il Signore Dio e il popolo di Israele. E poi a un certo punto invece il profeta depone l'indumento nel terreno e marcisce. Quindi questa fascia che prima era legata al corpo del profeta, quindi rappresentava il legame con il Signore, nel momento in cui viene posta nel terreno, rappresenta il degrado, il popolo che non era più legato a Dio, era legato alla terra, era legato soltanto, come dire, non so se si può esprimere, ai valori, alla materialità, non aveva più niente di spirituale e quindi marcisce. La prescrizione di tenere discosto senza alcun contatto con l'acqua quando era indosso al profeta, e anche questo può avere simbolo di preservare finché era sul corpo del profeta, doveva essere preservata dall'umidità, quindi sembrarsi integra, secondo un'altra spiegazione simbolica di Abravanel, rappresenta il momento in cui il passaggio del Mar Rosso, quando Dio prende il popolo e parla verso la libertà senza fargli toccare l'acqua del Mar Rosso, verso la libertà. E comunque, appunto, c'è questa immagine simbolica che il profeta vive come propria esperienza, quello che deve essere un profondo legame spirituale, un profondo legame in cui questo vincolo tra Dio e Israele doveva essere anche il legame della Tzedakah Umishpat, come quando il Signore parla ad Abramo e dice: l'ho prescelto perché insegni alla sua discendenza cosa è Tzedakah Umishpat, la giustizia e la misericordia. E questo appunto, questo, il legame tra Israele e il Signore Dio doveva esprimersi poi nel senso concreto, che in maniera tale che il popolo vivesse la fedeltà a Dio attraverso l'osservanza dei comandamenti e praticando appunto la giustizia e la misericordia, e invece il popolo aveva deviato da tutto ciò, e quindi la corruzione, quindi il disfacimento, quindi l'immagine di questa fascia che è ormai marcita nel terreno, rappresenta appunto l'immagine del popolo che è ridotto nella condizione più spregevole per aver tradito il patto, tradito, diciamo, tutte le aspettative che il Signore attendeva da lui. Cioè poi segue un altro gesto simbolico. Questo invece effettivamente il profeta lo rivolge, sono delle parole, diciamo, che delle parole provocatorie che il profeta rivolge al popolo per incalzarlo e attendere quella domanda che avrebbe poi dato modo al profeta di sviluppare il proprio discorso. E il Signore dice al profeta: rivolgerai loro, quindi al popolo, questo discorso. Così dice il Signore Dio di Israele: ogni otre sarà riempito di vino. E loro ti chiederanno: non sappiamo che l'otre è piena di vino, cioè cosa ci viene a raccontare. Il profeta deve annunciare in maniera enfatica una frase che apparentemente priva di particolare interesse: ogni otre è pieno di vino. Allora dice: per cosa significa? Perché ci viene a dire ogni otre è pieno di vino? E questo è per dire che voi popolazione di Judà, di Gerusalemme, di Eudà, siete diventati come delle otre piene di vino. Cioè dice: riempirò di vino tutti gli abitanti di questo paese. Cioè la botte, l'otre, il fiasco pieno di vino simboleggia l'ebbrezza, l'ubriacatura che ormai disorienta e rende la popolazione incapace di comprendere appunto la condizione in cui si era ridotta, come l'ubriaco stordito dal vino, che non ha più percezione di sé, di cosa compie, di cosa fa. Così voi siete appunto siete come tutti quanti, i sacerdoti, i profeti, tutti gli abitanti di Gerusalemme, dice, saranno come ubriachi, quindi c'è, e poi c'è questa simbologia, quindi l'oltre pieno di vino, da un lato, rappresenta appunto l'ebbrezza, l'ubriacatura che impedisce alla popolazione, è talmente, diciamo, assuefatta alla propria condotta perversa, che è simile all'ubriaco che non si rende conto di quello che fa. Poi c'è un'altra similitudine, dice, li frantumerò l'uno con l'altro, cioè come gli otri che vengono sbattuti uno contro l'altro e si frantumano insieme, così dice, frantumerò l'uno contro l'altro i padri con i figli, non avrò pietà né misericordia né compassione, cioè quindi c'è un annuncio, come in questi capitoli si ripetono in maniera sconvolgente queste dichiarazioni del Signore, che ci manifestano come la punizione sia ormai inevitabile, la punizione durissima, soltanto attraverso il passaggio per la punizione, quindi con tutto ciò che essa comporta di distruzione, sofferenze, soltanto in questo modo potrà esserci un pentimento. Dopo c'è ancora il profeta ha delle parole di richiamo quasi disperate, ascoltate, progetterete, non siate superbi perché il Signore ha parlato, onorate il vostro Dio prima che sopraggiungano le tenebre, cioè malgrado tutto, vedremo come il profeta, malgrado, diciamo, le parole che riceve dal Signore siano un messaggio che non lascia quasi speranza, ma il profeta ancora continua a rivolgersi al popolo con il senso della disperazione. E quindi onorate Dio, cioè nel senso ascoltate le sue parole, ascoltate i suoi avvertimenti, prima che i vostri piedi inciampino sui monti oscuri, quindi insomma, prima che sia troppo tardi, prima che trasformi in ombra di morte la luce che voi attendete. E poi c'è una frase che già nel senso letterale esprime, come in altri passi, questo. La sofferenza, lo struggimento del profeta, perché sente che la popolazione, il popolo non ascolta, e quindi questa veramente la punizione, la tragedia sta per compiersi, e il profeta ne soffre nel suo intimo più profondo, dice, se non darete ascolto a questo, dice il profeta, piangerò nascostamente a causa del vostro orgoglio. Lo tishmau, e poi il verso nel testo ebraico dice le mistarim tivkenashi, mi penegeva, che effettivamente le mistarim, cioè come se mi ritirerò in un luogo nascosto per piangere a causa del vostro orgoglio, vedamo di ma vetterà deni di ma chi nishba eder Adonai. Piangerò nascostamente, piangerò poi dirottamente, poiché sarà deportato il gregge del Signore. Quindi, nel senso letterale, questa è l'espressione del cordoglio del popolo che è traviato dal proprio orgoglio. Ma nel Talmud questo pianto, questa espressione di dolore invece riportato in un senso completamente diverso. Nel Talmud, Masechet Trattato Chagigah 5b, che piange, se così si può dire, perché si riferisce, secondo il Midrash nel Talmud, è Dio stesso, Kadosh Baruch Hu, che piange, cioè che esprime la partecipazione. Dio è costretto a punire, ma nel momento in cui manifesta che la punizione è inevitabile, c'è il pianto di Dio, cioè il rammarico del Signore per questa decisione che è necessaria e che tuttavia naturalmente con tutta quello che noi ovviamente sempre dobbiamo considerare la differenza rispetto alla descrizione di sentimenti dell'uomo rispetto alla manifestazione dei sentimenti di Dio, ma il senso del Midrash è che Dio non è mai indifferente alla sofferenza degli uomini in generale e alla sofferenza di Israele, anche quando la sofferenza di Israele è la conseguenza delle colpe stesse del popolo. E quindi dice Amar al Shemuel, a nome di Rav, Makom Yeshalom HaKadosh Baruch Hu Umistarim Shemo, cioè è come se Dio avesse un luogo riposto in cui appunto sgorgano le lacrime. E questo orgoglio cosa significa? Che piange per l'orgoglio, dice Rav Shemuel, il nome di Yitzhak, perché era l'onore, la gloria di Israele che è stata, a causa delle loro colpe, è stata tolta da Israele ed è stata consegnata ai popoli nemici. E Rabbi Shemuel Bar Nachman dice, in un certo senso, Gavatash e Malchut Shamayim, quasi come se la stessa gloria di Dio in qualche modo viene inficiata. Nel momento in cui il popolo di Israele viene colpito, in una certa misura quasi la gloria di Dio che ne risente. In questo versetto, appunto siamo al capitolo 13, verso 17, in cui il versetto che nel senso appunto letterale parla del pianto, le lacrime del profeta, ci sono tre parole che ripropongono appunto l'immagine del pianto, delle lacrime. Damoa, Dinma, piangere piangerà e il mio occhio verserà lacrime. Quindi queste tre espressioni che rappresentano le lacrime del profeta nel senso letterale e nel senso metaforico, la partecipazione di Dio alla sofferenza, sempre da questa citazione del Talmud di Chagigah, dice Rabbi Elazar, cosa rappresentano queste tre lacrime? La prima lacrima rappresenta il primo santuario che è stato distrutto, quello di Salomone distrutto dai Babilonesi, l'altra lacrima, il secondo santuario, quello distrutto dai Romani, e la terza lacrima per l'esilio di Israele, e c'è chi dice per la dispersione della Torah, cioè che la distruzione del santuario, la dispersione di Israele, anche rappresenta in qualche modo il disperdersi dell'intensità della Torah. E il capitolo poi prosegue appunto con altre descrizioni della punizione e di come anche la punizione che colpirà Israele viene a manifestare e a rendere totalmente visibile anche agli altri popoli, anche ai nemici, appunto le colpe del popolo. Anche il capitolo successivo, capitolo 14, inizia con immagini sconvolgenti di una carestia, la siccità che opprime il popolo, anche i notabili che mandano a cercare l'acqua e giungono ai pozzi, non trovano acqua, i recipienti restano vuoti, la campagna esausta perché non c'è pioggia nel paese, anche gli animali selvatici soffrono della sete, cioè, diciamo, uno sconvolgimento totale che colpisce tutta la popolazione, i ricchi come i poveri, la natura, gli animali. Diciamo, a questa immagine che parte il profeta riscontra o che vede già compiuta anche prima che materialmente si verificasse, il profeta allora si rivolge in preghiera a Dio. E si fa partecipe quasi anche del popolo, dice: Imavonenu anubanu Hashem Aselema Hashemecha Kirabu Meshuotenu Lechakote Hatanu. Se i nostri peccati ci accusano, Aselema Hashemecha, opera per il tuo nome. Questa è una delle argomentazioni. Questa, cioè, opera il nome del tuo nome, è una delle argomentazioni che a partire da Mosè i profeti invocano per chiedere al Signore di perdonare, cioè che praticamente le punizioni, gli sconvolgimenti che colpiscono Israele non sono compresi dagli altri popoli ed è in qualche modo il nome stesso di Dio che viene quasi profanato nel momento in cui Israele viene colpito dai nemici. Quindi dice: è vero, noi siamo colpevoli, ma tu agisci per amore del tuo nome. Mikveh Israel, Moshiach Betzarah. Tu che sei Mikveh, allora può essere sia nel senso come Mikveh, nel senso di Tikvah, cioè tu che rappresenti la speranza. La speranza di Israele, ma anche Mikveh, nel senso la possibilità di dare purificazione, come il Mikveh, le acque del Mikveh che conferiscono la purità. E quindi dice: abbi compassione di noi, non essere indifferente, l'amati che gerbare, non essere come il viandante che semplicemente si sofferma brevemente nella località, ma non gli interessa quello che succede perché non è il suo paese. Noi siamo il tuo popolo e quindi non mostrarti nella durezza, non mostrarti nell'indifferenza. E non mostrarti nell'impotenza, dice l'Amma Tie che ish nidam che gibono yuchal oshia. Non comportarti come fosse un uomo sbigottito, come un guerriero che non può soccorrere. Tu sei in mezzo a noi, oh Signore, noi portiamo Shimcha Aleinu, il tuo nome su di noi. Questo, quindi, quando noi veniamo colpiti, è il tuo nome che viene colpito. Quindi, la conclusione di questa frase si rifà all'inizio, no? Opera anche se noi non meritiamo, che se è vero che noi siamo colpevoli, agisci a riguardo del tuo nome, perché il tuo nome è su di noi e non ti abbandonare. Queste parole di preghiera di Geremia sono parole che poi ritornano nelle preghiere, particolarmente nelle suppliche Shekinah, nelle preghiere dei digiuni. Quindi sono preghiere che sono entrate poi anche nei testi di orazione, sono entrate quindi anche nel profondo, nella sensibilità del popolo di Israele, perché rappresentano un'invocazione che noi riceviamo dai nostri profeti e che sentiamo di fare nostra nelle tante situazioni in cui queste parole rappresentano anche la nostra condizione, non soltanto il ricordo del passato, ma anche un riferimento che si rinnova nel tempo. E il Signore però ribadisce al profeta, non, quasi che queste, in quel momento la preghiera non sortisce effetto, anzi, il Signore chiede al profeta non pregare più, non intercedere per il bene di questo popolo. Naturalmente il valore dei profeti è per quello che loro hanno detto nel loro tempo e per quello che, essendo parole scritte, rimaste nel Tanakh, nella Bibbia, sono parole che suonano anche per noi. Quindi la preghiera di Geremia, che in quel tempo non poteva fermare il compiersi della punizione, ma appunto sono parole che noi continuiamo a sentire invece molto importanti per noi. E il profeta cerca ancora di intercedere, ricordando l'opera distruttiva che avevano compiuto i falsi profeti, i profeti che dicevano: non avrete la spada, non avrete la fame, vi darò la pace, che rassicuravano invece il popolo che tutto si sarebbe risolto per il bene. E quindi il profeta dice: questo popolo è stato traviato dai falsi profeti. Abbi compassione anche per questo. Il Signore però dice: sì, i falsi profeti verranno puniti per le loro colpe, ma il popolo che è andato dietro, c'è sempre, diciamo, il senso della libertà, anche la responsabilità del popolo, che deve imparare a distinguere tra i veri profeti che ricevono la parola del Signore e i falsi profeti. E quindi ci sono altre immagini sconvolgenti. Se esco per i campi, ecco i morti di spada, la città, quindi le morti della spada, i morti di fame. E allora ancora nuovamente il profeta si rivolge ancora una volta disperatamente nella preghiera al verso 19: Amaos, Maasta e Teuda, ma veramente hai rigettato Yehudah? Veramente vuoi rifiutare Zion? Veramente è possibile che tu ci colpisca senza che ci sia più rimedio? Abbiamo aspettato la Kaveh Shalom Vel Tov, aspettavamo la pace, ma non c'è niente di buono. Speravamo nella guarigione, ma invece c'è soltanto il terrore, la sofferenza. E ancora una volta ci sono nuovamente delle parole di disperate, di invocazione, che poi anche queste parole che non hanno sortito l'effetto in quel momento, ma sono parole che poi entrate nella preghiera del popolo di Israele invece hanno dato tanta, hanno dato speranza. Yadano Adonai Rishena Vona Votenu Kichatanu La. Se riconosciamo le nostre colpe, quelle dei nostri padri che abbiamo peccato, alti nati le mani alte da bel chi sei che vodeva. Non disprezzarci per amore e non disonorare. Addirittura questa espressione molto molto forte, non disonorare il trono della tua gloria, chi sei che vodeha, per amore del tuo nome, l'Iman Shemecha. E alta febbre, non rinnegare il berit, il patto. E quindi il profeta, malgrado che il Signore abbia detto non pregare, continua a pregare e naturalmente noi percepiamo la disperazione, e Dio non è che scrive il profeta perché continua a pregare, perché anche questo ci insegna, cioè il valore di questa testimonianza profetica di dirmi anche al di là di ogni evidenza, al di là persino appunto della raccomandazione, il Signore continua a essere totalmente coinvolto nella sofferenza del popolo che pure merita la punizione, ma che non può trattenersi dal rinnovare le parole e l'invocazione estrema di pietà. Quindi sono questi capitoli che abbiamo cercato di riassumere, capitolo 13, capitolo 14, espressioni particolarmente dolenti, immagini della sofferenza, immagini di una situazione che in quel momento non dava sbocco di speranza, ma che nel contesto dell'esperienza profetica di Geremia invece hanno costituito poi una fonte di insegnamento e anche quindi forte fonte di speranza per il popolo di Israele nel momento in cui è diventato consapevole degli errori commessi e quindi anche attraverso questo ha ritrovato la via di ritornare a Dio nella Yeshua. Con questo concludo questa conversazione. A mio piacere ci ritroviamo per proseguire questa riflessione sul profeta Geremia. Grazie a tutti.